Dal 1 al 30 aprile paga con la tua carta PostePay Standard e prova a vincere Parigi 2024 grazie a Visa. In palio fantastici premi dei giochi olimpici e paralimpici. Scopri di più su postepay.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Regolamento del concorso su poste.it. Montepremi 155.000 euro IVA esclusa. Visa partner mondiale dei giochi olimpici e paralimpici.
One Podcast.
Dottore, che sintomi ha la felicità? Sono Laura Antonini, speaker radiofonica.
Sono Alessandro Mora, master trainer in programmazione neurolinguistica.
Questo è l'Allenamente, un podcast viaggio attraverso tecniche e benefici di una buona comunicazione con gli altri e con noi stessi.
Nei prossimi 17 minuti parleremo di felicità, uno stato mentale ed emozionale nel quale vorremmo sempre stare. Sarà possibile? Vediamolo insieme.
La frase introduttiva di oggi è tratta da Mi fido di te, bellissima canzone di Lorenzo Giovanotti, tratta dall'album Buon Sangue del 2005.
E allora oggi parto con una domanda. Ti è mai capitato di vedere oppure di conoscere qualcuno e pensare wow, com'è affascinante, oppure che bella persona?
A parte Paul Newman, dici?
Sì, a parte lui.
Sì, mi è capitato più volte.
Ecco, hai mai pensato a cosa le rende così belle? Vediamo se sei d'accordo con me. Ciò che rende le persone belle e affascinanti è quanto sono gioiose, quanto sono felici e il fatto che lo emanano da ogni cellula. Ecco perché insisto sempre sul potere che ha il nostro atteggiamento. La felicità non è qualcosa che cerchi o che trovi, che hai o che non hai, è un atteggiamento che scegli. E ne parlavamo già nella puntata 13, quella sull'autostima.
Quella della valle di lacrime. No, beh, però lacrime belle.
Eh già, lacrime belle. In PNL la parola felicità viene chiamata nominalizzazione, ossia è un verbo trasformato in un nome. E purtroppo questa trasformazione induce le persone a pensare che esista una specifica cosa che possono acquisire, tipo se ti impegni abbastanza otterrai la felicità che meriti. No, non funziona così. L'essere felice è un processo, è qualcosa che crei, che dipende da te, è uno stato mentale, emozionale, fisico, ripeto, dipende da te, non dagli altri, e cambia sostanzialmente da persona a persona. Poi, ovviamente, non possiamo trascurare l'aspetto biochimico, ma sappiamo anche che anche questo lo possiamo influenzare, con il nostro corpo, i significati che diamo, le parole che usiamo per descrivere le esperienze e tanto altro ancora. E allora, come abbiamo già detto, trasforma la felicità, la parola felicità, in un avverbio e inizia a fare felicemente le cose che fai oggi. Se vedi l'essere felice in questo modo, ti rendi conto che non serve una ragione per esserlo. Parti da te e poi puoi anche iniziare, ad esempio, a circondarti di più persone che ti fanno stare bene. Puoi fare più regolarmente le attività che ti piacciono e che ti soddisfano e puoi trovare nuove possibilità affinché tutto ciò accada più spesso nella tua vita.
Sentiamo cosa risponde il Dalai Lama alla domanda, nella sua esperienza, che cosa la rende davvero felice?
I believe the peace of mind.
Credo la pace mentale. E quella pace mentale deriva innanzitutto da una calorosa cordialità.
That I think
e questo credo diminuisca le brutte sensazioni verso gli altri e diminuisce anche la sfiducia.
La meraviglia, che per alcuni è la parte spaventosa di questo processo, è che ti costringe a prenderti la responsabilità di essere felice. Non puoi più incolpare gli altri o le circostanze se non lo sei. Non vale più il mi fai arrabbiare, mi rendi triste, eccetera.
Intendiamoci bene. Purtroppo le cose brutte capitano e capiteranno sempre. Come dicono gli anglosassoni, shit happens, che potremmo tradurre con un le cose brutte accadono. Ti piace come traduzione?
Molto, questa? Molto.
Perché
sì.
Hai visto come sono diventato?
Molto traduttore.
Sì. E infatti, ad esempio, il tuo partner ti può lasciare, il capo può accusarti ingiustamente, puoi farti male fisicamente, puoi perdere il lavoro. Allora, la domanda è questa, come reagisci dopo un attacco? Uso una metafora. Immagina di essere in un castello sotto assedio. Il nemico ti ha colto di sorpresa, approfittando dell'oscurità, mentre eri lì tranquillo nei tuoi appartamenti a pensare a tutt'altro. E allora tu corri fuori, urli, dai l'allarme. I soldati, anche se in ritardo, si stanno già muovendo e dopo qualche minuto, seppur con qualche perdita, sei riuscito finalmente ad organizzare le difese. Ora il ponte levatoio è alzato. Gli arcieri sono dietro le feritoie e hanno il nemico sotto tiro. Le urla sono assordanti. Le frecce sibilano nell'aria e si sente il fragore delle spade. Poi, dopo un'estenuante battaglia, finalmente il nemico è vinto. È battuto, come canterebbe De Gregori, e se la batte in ritirata. Gli abitanti alzano le braccia al cielo in segno di vittoria e i combattenti sono orgogliosi delle loro gesta. E tu sei lì, a guardare, e l'adrenalina che ti teneva in piedi inizia a calare, lasciando il posto alla stanchezza, che comincia a farsi sentire. A questo punto sta a te, il re del castello, stabilire il da farsi. Cosa dici ai tuoi? Come ti organizzi? È il momento di una decisione importantissima. Ecco, non ho usato a caso questa metafora. Nella vita di ognuno di noi sono capitati momenti difficili, pugni nello stomaco, perdite, persone che tradiscono la nostra fiducia, momenti in cui il nostro castello è stato assediato. Bene, come ti sei comportato dopo la battaglia?
Alcune persone decidono di mantenere l'assetto di guerra. Tengono praticamente tutti i soldati sulle mura, con strettissimi turni di riposo, e il ponte levatoio alzato. Gli abitanti del castello hanno il coprifuoco e l'atmosfera è tesa. È fondamentalmente l'attesa del prossimo assalto.
E comprendo profondamente una tale reazione a una guerra che ha mietuto delle vittime. Ma c'è anche un'altra importante riflessione da fare. Ciò che ti ripara rischia anche di isolarti, un po' come la coperta di Linus. Infatti, sempre nella metafora, questo atteggiamento ti permette probabilmente di essere pronto per i potenziali futuri attacchi a sorpresa, in modo da non essere più preso alla sprovvista, e questo ti tranquillizza. Ma, dall'altra parte, i tuoi soldati inizieranno a stancarsi per la continua pressione. Il commercio col castello sarà interrotto, visto che il ponte levatoio è alzato e nessuno può entrare. E gli abitanti magari inizieranno ad inaridirsi, poiché stanno sempre nello stesso posto, senza più poter scoprire nulla di nuovo.
Ecco come un comportamento che è stato estremamente utile in un particolare momento della battaglia può diventare dannoso in tempo di pace.
Esatto. Possiamo alzare questi muri a causa di eventi non piacevoli che ci sono magari accaduti nella nostra vita, oppure a causa di atteggiamenti che ci portiamo dietro dall'infanzia. E la cosa interessante è che da adulti spesso reagiamo alle situazioni come ci siamo abituati fin da piccoli, anche se oggi siamo delle persone diverse con risorse completamente diverse. Cito di nuovo uno dei miei mentori, il dottor Richard Bandler, che, come ormai abbiamo imparato, è il co-creatore di questa disciplina meravigliosa che è la programmazione neurolinguistica. Lui dice: non è mai troppo tardi per avere un'infanzia felice, quando cambi il significato e il modo in cui pensi a ciò che è successo. Pensaci, se un brutto evento è accaduto 20 anni fa, non è più l'evento che ci fa male. Il dolore dell'evento di per sé è andato, anche se ci tiriamo una martellata sull'alluce dopo un po' passa. Ma se quel dolore è ancora vivo tanti anni dopo, è per via di come pensiamo oggi a quell'evento e al significato che gli diamo. I miei genitori non mi hanno dato quello di cui avevo bisogno, oppure non mi hanno amato abbastanza, o se solo avessi avuto un'infanzia diversa. Quante volte hai sentito, magari hai pensato tu, frasi di questo genere? Per non parlare di dinamiche ben più delicate che ovviamente ha senso trattare in sedi diverse da questa e con specialisti del settore. Ma pensaci, se un bambino arriva a fare generalizzazioni di questo tipo a causa di come ha percepito alcuni eventi, ovviamente con le capacità cognitive ed emozionali di un bimbo, può essere che viva le emozioni corrispondenti in modo distaccato e inizi a costruirsi delle barriere attorno a sé. Se osservi la scena dall'esterno, può darsi che tu veda quel bambino o quella bambina anche tanto incazzati, e magari da adulti tenderanno a replicare degli stessi schemi di comportamento non sani. E con non sani non intendo che l'adulto sia sbagliato, ma che semplicemente stia applicando dei modelli di pensiero e di comportamento che remano contro di lui o di lei.
Più ci addentriamo in questa materia e più la studio, più mi viene da chiedere quanto abbia senso mettere delle barriere oggi per delle situazioni avvenute in passato.
Già.
Mi chiedo anche se alcune persone si rendano conto di riproporre in modo costante nella vita privata o professionale certe relazioni sfidanti o difficili da gestire. Sempre le stesse dinamiche, solo associate a volti e nomi diversi.
Verissimo. Tutti i comportamenti hanno o hanno avuto un valore in un particolare contesto o una situazione. Magari li abbiamo adottati in un certo momento di vita per difenderci. Tuttavia, in altri contesti o in tempi diversi, diventano un limite. E allora adesso è arrivato il tempo di fare i fatti. Chi può occuparsi di queste cose? Lo so, la risposta è un po' faticosa e a volte vorremmo avere una bacchetta magica, ma l'unica persona che può fare i fatti sei tu. Quando apri gli occhi e te ne accorgi, puoi solo compiere subito il primo passo per te. Decidere se rendere le cose migliori o peggiori è una tua scelta. Stabilisci dei nuovi confini, delle nuove regole per te, decidili tu. Scegli quei confini entro i quali vuoi coltivare la tua pace e la tua serenità. Ecco perché ha senso sviluppare e allenare quella flessibilità che ti permette di rispondere a situazioni diverse in modo diverso. Ed è ciò che definiamo come responsabilità, responsabilità, ovvero l'abilità di rispondere a un determinato evento. E adesso che sei diventato grande, altrimenti dopo questa ascolta subito la puntata 14, guarda gli eventi della tua vita con più saggezza e poniti delle domande più efficaci.
Ad esempio, a cosa hai rinunciato in questi anni mettendo in atto quel comportamento, quello schema di pensiero? Quanto ti è costato?
Quale parte di te hai oscurato a causa di quel comportamento?
E soprattutto, vuoi che ti appartenga ancora quel comportamento?
Scegli bene l'energia che vuoi per te e lasciala emergere. Lasciati brillare e sii il tuo miracolo.
Sii il tuo miracolo.
E allora che faccio?
Dividere la minestra non è un miracolo, Bruce, è un trucchetto. Una madre sola che deve fare due lavori e che trova ancora il tempo di accompagnare il figlio a scuola di calcio, quello sì che è un vero miracolo. Un adolescente che dice di no alla droga e dice sì all'istruzione, questo è un miracolo. Le persone vogliono che faccia tutto io e non si rendono conto che sono loro ad avere il potere. Vuoi vedere un miracolo, figliolo? Sì, il tuo miracolo.
Valuta bene nei vari ambiti della tua vita. Che tempo è oggi? Guerra? Regno intermedio? Pace? Abbondanza? Normalità? O carestia? E pensa, qual è l'atteggiamento e il comportamento che posso permettermi di utilizzare? Se hai risposto guerra, ti chiedo, contro chi è? Perché se solo pensi che possa influenzare negativamente te e ciò che è intorno a te, vale realmente la pena di portarla avanti?
Ricorda, la cosa bella del passato è che è successo. Usa oggi quello che serve per oggi. C'è un corso meraviglioso che facciamo in Equis, la mia azienda, che si chiama Il viaggio dell'eroe. Ed è la metafora del viaggio che ognuno di noi compie nella propria vita. L'idea è quella di imparare a diventare l'eroe di questo viaggio e non la vittima come capita in tanti casi. E in questo corso spieghiamo che un eroe deve sì saper lottare, è importantissimo. Alzarsi in piedi e combattere per i propri diritti, soprattutto quando vengono calpestati, è fondamentale. Però l'eroe deve anche saper amare, dare amore e ricevere amore. Così come abbiamo visto nella favolosa puntata 13 e come ci ha ricordato prima il Dalai Lama. E infine, l'eroe deve saper lasciare andare. E allora la domanda che ti faccio oggi è: quali sono quei pensieri, eventi, comportamenti, persone che puoi lasciare andare? Quali sono quei ponti levatoi che puoi abbassare? Qual è il commercio che devi far ricominciare assolutamente nella tua vita? E se hai delle risposte che ti vengono in mente, falle subito, agisci. Pensa anche alla gelosia. La gelosia porta alla sfiducia. La sfiducia porta alla frustrazione e alla paura. E queste a loro volta portano alla sensazione di solitudine. Quindi, la sensazione di solitudine non è creata dall'ambiente esterno, da come si comportano le altre persone, bensì dal nostro atteggiamento.
E allora, guardati allo specchio. Riprendi il pieno potere su di te, come abbiamo visto nella puntata 1. Riprendi il supereroe e assumiti la totale responsabilità della tua vita. Solo allora ti sentirai libero, libera. Libera. Ricorda che il tuo potere più grande risiede nell'amor proprio. Fai sentire la tua vera voce.
Fai sentire la tua vera voce.
Figlioli, dovete combattere per trovare la vostra voce. Più tardi cominciate a farlo, più grosso è il rischio di non trovarla affatto. Thoreau dice: molti uomini hanno vita di quieta disperazione. Non vi rassegnate a questo. Ribellatevi. Non affogatevi nella pigrizia mentale. Guardatevi intorno.
Qualche tempo fa ho letto una frase che mi ha colpito tantissimo.
Chi non ha voluto fare quando poteva, non potrà fare quando vorrà. Cordiali saluti, l'opportunità e il tempo.
Per quello che vale, non è mai troppo tardi. O nel mio caso,
troppo presto. Per essere quello che vuoi essere. Non c'è limite di tempo, comincia quando vuoi. Puoi cambiare o rimanere come sei. Non esiste una regola in questo.
E allora sfrutta le opportunità che hai e il tempo che ti è stato donato, perché è unico e speciale e appartiene solo a te. Sarà sempre facile? No. Ne vale la pena? Assolutamente sì. Ricorda che puoi allenarti e fare pratica su praticamente ogni cosa. Se fai pratica col pianoforte, puoi diventare un grande pianista. Se ti alleni a pensare idiozie, puoi diventare un grande idiota.
E allora chiediti, cosa posso fare oggi per allenare una nuova modalità che mi appartiene e che mi farà sentire più leggero, più libero, più felice?
Insomma, quando ti alleni ad essere gioioso e felice e a fare felicemente ciò che fai, puoi imparare ad esserlo sempre più spesso.
Ogni minuto che passa è un'occasione per rivoluzionare tutto completamente.
La puntata in un minuto. La felicità non è una cosa, è un atteggiamento che scegli.
Essere felice comporta prendersene la responsabilità.
Un comportamento che è stato estremamente utile in un particolare momento di battaglia può diventare dannoso in tempo di pace. Impara a valutare i vari eventi che caratterizzano la tua vita per utilizzare il giusto atteggiamento.
Quali sono le risorse che hai oggi e che puoi utilizzare per vivere più felicemente?
Ci sono dei pensieri che puoi lasciare andare.
Il tempo è unico.
Il tempo è tuo.
E il nostro tempo, per adesso, dopo la 20ª puntata, termina qui. Ma rimaniamo sempre con te e ci puoi contattare sui nostri canali social, vero Laura?
Verissimo, Laura Antonini DJ alle mora, se ci cercate. E poi non è detto che non arrivi qualche altra sorpresa prima o poi.
Assolutamente sì, noi siamo quelli delle sorprese,
noi siamo
vero?
Quelli delle sorprese e siamo quelli molto grati a tutti coloro che hanno fatto anche questa parte del cammino insieme a noi.
E allora, tantissimi saluti e alla prossima.
Ciao! L'Allenamente è un podcast viaggio scritto da noi, Alessandro Mora e Laura Antonini. Ripresa, Patrizio Mattei. Montaggio, Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione, One Podcast.
Dal 1 al 30 aprile paga con la tua carta PostePay Standard e prova a vincere Parigi 2024 grazie a Visa. In palio fantastici premi dei Giochi Olimpici e Paralimpici. Scopri di più su postepay.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Regolamento del concorso su poste.it. Montepremi 155.000 euro IVA esclusa. Visa partner mondiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici.